Hola y bienvenidos a un nuevo programa de El Mundo. Esta vez vamos a abordar...
Buongiorno. Nel nuovo programma Il Mondo, per tutta la società in generale, e la mancanza di cura dei genitori, in qualche caso sia in un modo involontario, e a volte riguardo ai loro figli. E abbiamo con noi il dottor Michael Eichmann per parlare su questo tema. Grazie per essere qui. Grazie. Cominceremo con le statistiche. In Stati Uniti, dalla fine degli anni 90, ha cominciato una tendenza ogni volta maggiore di dimenticarsi i bambini nel sedile dietro della macchina. E abbiamo visto che magari nel caso più qualche giorno fa, sì, è considerato un delitto. I bambini sono, i genitori sono in processo, diciamo, nel tribunale. Dottor Lightman? Sì, è proibito. Diciamo che più di tutto ci sono molte ore che sono dentro dalla macchina. Il problema è che lasciano i bambini dimenticati in macchina e non sono consapevoli che i bambini sono in macchina, escono e tornano, ma che semplicemente si dimenticano, credono che non ci sono lì. Non sono consapevoli di questo. Quindi questa tendenza sta aumentando dagli anni 90. Ad esempio, nel 1998 fino al 2019, fino ad oggi, negli Stati Uniti sono morti 823 bambini in queste circostanze. C'è stata una tendenza che aumenta ogni anno. Come si potrebbe interpretare questa situazione quando si suppone che i bambini sono la cosa più preziata, la cosa più importante per i genitori? Dottor Lightman, sono sicuro che anche questi bambini che hanno dimenticato in macchina, che persino che hanno, sono morti, che li amavano molto, ma i genitori si dimenticano e non dipende da loro, è una cosa che è al di sopra, come che scompare dalla mente e dietro. Dimenticano che c'è un bebè ed escono dalla macchina e pensano che vanno via per due minuti e all'improvviso qualcosa le succede. Ed è un problema molto grande. Stiamo in un processo evolutivo che sta accadendo attraverso il superamento dell'ego, che il nostro ego aumenta. E si aumenta in questo modo, ci confondiamo di più e di più. E quindi stiamo ogni volta, siamo ambiziosi, vogliamo questo, vogliamo l'altro, questo di più, di più. La cosa principale, quello che è più vicino a noi, non le diamo il tempo e l'attenzione. Ed è per questo che smettiamo accanto, diciamo, lasciamo accanto i bambini di più. Se una volta vedevamo a quale scuola doveva andare il bambino, con chi studia, cosa studia, eccetera, con quale bambino gira per strada e cammina per andare a scuola. Non abbiamo tempo né mente per questo, siamo molto confusi e praticamente non ci accorgiamo, vale a dire il nostro ego che ogni volta cresce in ognuno di noi, semplicemente non ci permette pensare persino nei nostri bambini amati. E questo accade in tutto il mondo, vero? Non importa dove, Europa, Sud America, è un fenomeno generale. Abbiamo menzionato adesso nel caso degli Stati Uniti, ma questa è anche una situazione che si dà frequentemente, si dà spesso in America Latina e lo vediamo qua in Israele, anche in Europa. Anche non è l'eccezione. E una delle caratteristiche è, si è studiato, i genitori sono persone organizzate che hanno persino studi universitari, che hanno un livello di attenzione, un'attenzione bella per i bambini. E quindi c'è questa contraddizione che la società non può capire perché questo succede così. non c'è niente da fare. È il superamento dell'ego che sta dandosi in noi, e io non credo che si può trattare questo tema in modo comune, a non essere che, diciamo, io suggerisco che ogni 15 minuti che ogni cellulare del mondo ricevano un click, il bebè è in macchina, che ognuno allora deve spegnere, perché se no non fa l'attenzione, deve spegnerlo, se no risuonerà tutto il tempo. E quindi almeno in questo modo, anche in tutti i tipi di mezzi come questo, è terribile a sentire questo, non credo che questo si possa correggere altrimenti. C'è nella TV, in un secondo si dimenticano completamente, quindi non possiamo fidarci della mente, della memoria della persona, ma ricordare ogni quanti minuti, persino diciamo 15 minuti, questo nel senso materno e paterno, un istinto basilare in questo caso si annulla? Dottor Lightman? No, l'istinto non può risolvere il problema, perché siamo sopra l'istinto, l'ego è più forte, semplicemente lo vediamo. Perché cominciare con tutti questi giri psicologici e filosofiche? Non funziona. Allora, oppure dobbiamo lavorare davanti al nostro ego? Questo è uno studio, è un investimento di molta forza, di molti anni per la società, oppure che dobbiamo fare tutti i tipi di atti che ci ricordino ogni 15 minuti ti sei dimenticato del bambino in macchina. E quindi ci sarebbe un piano educativo necessario per evitare più vittime? No, non possiamo per mezzo dell'educazione portare la persona a uno stato dove si ricorda adesso, dove si ricorda che ci sono i bambini in macchina. Per mezzo dell'educazione possiamo diminuire il suo ego, e allora non si dimenticheranno i bambini in macchina. Dottor Lightman, questo è già un metodo speciale che si trova nella saggezza della Kabbalah, che a chi le interessa può venire a studiare con noi. Non è così semplice, ma è ovvio che questo ha una soluzione. Quindi magari non approfondire in questo perché richiede uno studio maggiore, ma qualche passo verso questo scopo. Dottor Lightman? A me sembra che sì, è uno studio in gruppo, atti nel gruppo, in cui impariamo a non essere introversi, ad essere dentro di noi stessi, avere un po' più di sensazione, di sensibilità a quello di cui si dice, di cui si parla, a quello che la gente si sente attirata. Questo lo aiuta a non essere in se stesso, ma essere al di fuori anche dal suo proprio bebè. In questo modo si ricorda, sente, sviluppare nella persona un meccanismo che si preoccupi non soltanto di se stesso ma degli altri, perché allora il bambino diventa nel prossimo, come non mi ricordo di altri, non mi ricordo del bebè al di fuori di me. Ci sono migliaia e miliardi e io penso su di loro, come molto penso su di loro, mi influenzano a me, non che io penso a loro. Il mio bambino entra in questo cerchio del prossimo ed è per questo che lo dimentico. Se noi cominciassimo a superare l'indifferenza verso il prossimo, non mi dimentico del bambino mio. Qualche giorno fa è stato un caso molto triste che non solamente ha travolto gli Stati Uniti, ma anche a tutto il mondo. C'è stato un caso dei gemelli a New York che sono morti per le alte temperature. Sono stati in macchina dimenticato per il suo padre, un latino che viveva a New York. Sono rimasti lì per 8 ore i gemelli. Ovviamente sono morti, ma lui fu giudicato ed è uscito. Quindi la persona gli si vede la sofferenza al padre, non lo ha fatto in un modo volontario, ma dovrebbe essere considerato un crimine perché le autorità lo gestiscono come tale, come un modo di dare un esempio perché questo non accada ancora un'altra volta. Lei crede in questo tipo di misure di punizione? No, ovviamente no, non aiuterà. Come non aiuta questo tipo di punizione in galera, isolare la persona, sì, ma fino a che si corregga. Ma se non si corregge, non ha nessun beneficio. In cosa la galera le aiuterà perché questo non accada? Non lo ha fatto apposta. Questo è lontano dalla verità. Questo, la punizione non ha relazione con l'atto. Io non credo che si deve fare così, a non essere che non facciamo tutti i tipi di atti attraverso sui cellulari, apparecchi, che in tutti i tipi di posti di parcheggio grandi ci siano persone che stiano controllando se ci sono bambini o cani in macchina. Dobbiamo vedere, oppure che persone che entrano in un ufficio, in un supermarket, in un supermercato, devono persino schiacciare un qualche pulsante che non abbia un bambino in macchina, qualcosa che li ricordi, ed eccetera. Dobbiamo vedere qui, non si deve risparmiare nulla, né in denaro né in nulla. Sono cose terribili che dopo io posso capire questo padre che ha scoperto che si è dimenticato dei bambini in macchina e posso capire perché si è dimenticato. Quindi, come lei dice che lo capisce? Dottor Lightman, non sente che loro sono, siamo così occupati in tante sciocchezze, in tante cose che ci rubano l'attenzione, che accade così e così vediamo le notizie, che dietro di me c'è un piccolo bambino, io mi dimentico di tutte queste pressioni nelle strade e devo entrare in coda e fino a che non arrivo e devo schiacciare lì, fare qualche cosa. Sono tutto il tempo in una tensione costante, quindi non posso punire nessuno, ma dobbiamo farlo in un modo molto speciale. Oggi già c'è nella mia macchina, ad esempio, c'è un sistema che io spengo tutto. Ho una voce che mi dice: non ti sei dimenticato del bambino in macchina, questa è una bella cosa, ma può essere che questo non sia abbastanza. Io considero che tutta persona che esce dal parcheggio, comunque così dobbiamo fare, che entra in un ristorante, in un supermercato, deve assicurarsi che qualcuno li ricordi, non in un modo meccanico ma in un modo di esigenza a ogni persona, persino io come nonno. Chiedermi, c'è una situazione che si dà principalmente in quest'epoca delle vacanze d'estate, è che ci sono molti bambini che anche sono lì in pericolo sulla spiaggia o sulla piscina, con pericolo di affogarsi. Magari i genitori sono accanto ma non sono consapevoli di questo pericolo e quindi alla fine le conseguenze sono tragiche. Questa è un'altra situazione anche che si dà in quest'epoca. Lei unirebbe questi fattori anche alla stessa radice e alla stessa causa di questo problema? Sicuramente che è la stessa radice, che il padre non ha coscienza del pericolo, non pensa che deve accadere qualcosa, persino ci sono coloro che lasciano il bambino in macchina perché pensano che in 2 minuti ritornano. Cosa può succedere in 2 minuti? Ma se in 2 minuti io all'improvviso mi accade qualcosa, un incidente o qualcosa, mi portano in ospedale, diciamo, e cosa succede con i bambini che sono rimasti in macchina? Non si deve fare in nessun caso. E anche in una piscina io tutto il tempo devo essere lì con responsabilità, guardando al bambino. E io che accanto a me ho tutti i tipi di mezzi per salvarlo. Non può essere che io, la madre stessa, non sa nuotare e non sa cosa fare. E si gettano in acqua anche, si deve salvarla lei anche. E quindi ci deve essere qui anche un po' di cura. Io sono stato in molte piscine negli Stati Uniti. Non c'era il bagnino, quindi c'erano le piscine piccole familiari, non olimpioniche. Non c'era il bagnino, ma c'erano delle bambine che... Io credo che questo non va bene. Sui genitori dovrà ricadere la responsabilità, sui genitori. Dottor Lightman, questa è una cosa e questa è un'altra. Anche una cosa, anche questa è l'altra, deve essere. Non possiamo fidarci nel bagnino che si prenda cura di tutti e magari il bagnino nello stesso momento deve essere in diversi stati. E non neanche possiamo fidarci dei genitori, cioè devono essere dovunque. Dobbiamo fare una differenza nell'età, nella piscina, e limitare alle persone. E noi ci riferiamo a queste cose in un modo molto leggero. Prima non era così, oggi non è un problema se facciamo pericolo sulle nostre vite. La gente sale sulla montagna, saltano di altezze, tutti i tipi di questo tipo di cose. Lo mostriamo attraverso di tutti i tipi di canali, sulla TV, su internet. Ci inorgogliamo di questo, guarda qual eroe che sono. Io questo non credo che, questi sono esempi positivi, non c'è niente di cui inorgoglirsi. Ci sono persone che hanno un livello di sensazione del pericolo basso e possono saltare dal secondo nel terzo piano e non sentire che una cosa pericolosa. Ci sono persone che non possono neanche scendere le scale, che fa paura di cadere. Non è che hanno un problema, ma semplicemente il livello di sensibilità, di pericolo è più alto. E così c'è in tutto, anche riguardo al fuoco, al cibo, ai microbi, ai luoghi pericolosi, oscurità, tutti i tipi di cose. Per questo è molto pericoloso. Io mi ricordo che ero da mio amico a Miami, in Florida, e ho visto come non aveva paura di camminare per il suo giardino, che una settimana prima un coccodrillo ha mangiato il suo cane. Ma perché non può venire qua adesso il coccodrillo mangiarlo a lui, il padrone del cane? Così io avevo paura. Avevo paura di uscire. Loro sono più abituati, ma uguale. Per questo a me sembra che dobbiamo investire in questo di più, nell'educazione e anche in tutti i tipi di attrezzature, e fare di questo un lavoro generale, nazionale, persino mondiale. Questo lavoro mondiale che lei menziona. Io suggerisco, attraverso l'ONU, l'UNESCO, tutte queste organizzazioni mondiali, che si preoccupino di qualcosa. Io non so realmente a cosa si dedicano, a cosa lavorano, non voglio dire qual è la mia opinione, ma mi sembra che se abbiamo questi tipi di fenomeni, prima di tutto loro devono prendersi la responsabilità di questa questione ed esigere nella gerarchia dall'alto verso il basso che tutti i paesi, tutte le città, in tutti i posti ci sia una pressione negli alberghi, negli alloggi, che non accadano queste cose. Abbiamo fatto correzioni di questo tipo riguardo tutti i tipi di attrezzature elettriche è aiutato, ma questo è quello che si direbbe come uno scotch per non fare male, perché questo è qualcosa che dobbiamo preoccuparci noi di questo, che tutto quello che si trova al di fuori del corpo sia importante come se fosse dentro di noi. Capisci quanto problematico è? Stiamo sempre pensando soltanto in noi stessi e non possiamo rapportarci con l'esterno, non le diamo la sufficiente importanza di come rivertire questa situazione. Dottor Lightman, questo è il problema, che se io penso su di me non posso pensare agli altri. Dobbiamo uscire un po' più di noi, includerci noi. Allora in questo modo abbiamo un focus più positivo verso gli altri, persino con i nostri bambini. Ci sono diversi fattori e fenomeni che si stanno dando oggi, ad esempio che i bambini o giovani, persino adulti, stanno cercando sport estremi, attività che sono rischiose persino per la vita. Significa che il senso della vita, oppure il valore della vita, si sta perdendo in questa generazione? Dottor Lightman, può essere di no, che non sia, che non importa la vita, ma non sentono il pericolo. Sono cose diverse. Da una parte io amo la vita e dall'altra parte io voglio saltare con questo. Con questa corda. E dall'altra non penso che questo possa accadere, che possa accadermi qualcosa. Sono due cose diverse. Tutto dipende dal valore che abbiamo della vita. Perché in questa generazione perdiamo il valore della vita, perché vivere molto. Basta. Qual è la necessità? Per questo qui c'è molto riguardo a quello che la gente fa, anche per il fatto che vogliamo fare più cose pericolose di prima. La gente si scappava da questo, diciamo ad un'età specifica, ai 16, 20, 22 anni, che hanno un risveglio per essere più eroi e provare al mondo attraverso loro stessi. Ma al di fuori di questo non c'erano queste cose, ma tuttavia oggi senza di questo non sentiamo la vita e dobbiamo essere in un'attenzione in qualcosa, se no non c'è il senso della vita. Persino io entro in posti pericolosi, in tutti i tipi di, ci sono tutti i tipi di giochi. C'è persino un turismo che ti portano in un albergo lì di Sherlock Holmes e accadono tutti i tipi di cose. Può essere che sia interessante, ma prima non c'era così, fino a tale punto la gente non sentiva attrazione per questo. Questo è cominciato 400 anni e oggi è in voga. E quindi la gente sente che il desiderio di ricevere è così, che è così grande, non sente al di fuori di questo nulla. La vita è, non ha senso, non ha sapore. Ovviamente moriremo e quanto io vivo, adesso non voglio soffrire. Ma cosa succede con tutti i momenti per cui ho passato? Allora un po' di più, sono sicuro, ne sono sicuro che se fosse facile avere una pasticchia dove uno dorme si muore, molta gente lo userebbe. Lo vediamo nella depressione, ad esempio nel mondo c'è una depressione molto forte, molto grande, tutto ha a che vedere con tutto e la relazione che abbiamo con la vita. Ci dimentichiamo dei bambini oppure che cerchiamo male agli animali oppure che litighiamo l'uno con l'altro. E cosa succede in autostrada, negli uffici? Perché non ho senso per la vita. Questo è in definitiva la questione. Quindi questo tema del senso della vita vorrei riprendere, come abbiamo iniziato questo programma, e della relazione dei genitori con i figli, e questo in faccia al prossimo anno scolastico che sta per iniziare. Lì si dà un'altra situazione, i genitori che vogliono tanto bene ai suoi figli mettono i suoi figli in un asilo nido e non sanno in quale modo cureranno di loro. Abbiamo visto casi tremendi qui in Israele che, di violenza da parte delle maestre verso i bimbi. Come si può garantire che questo non accada? Se c'è qualche forma in cui la società può prevenire questo? Dottor Lightman, no, io sono sicuro che la società non può evitarlo. Sono sicuro che questi casi sono accaduti e accadono e accadranno, perché uno non ha la capacità di sostenere se stesso, di frenarsi, di evitare che queste cose gli accadano anche persino il suo proprio bambino a casa sua. Tu sai quanti casi ci sono che una madre si prende che le grida alla bambina bella e quindi adesso può farle di tutto. Stiamo in uno stato molto molto cattivo. Il nostro ego è molto grande e deve crescere ancora di più, cresce ancora di più e ci domina. Siamo sotto questo dominio di questo re cattivo e non abbiamo come superarlo, a non essere che lo prendiamo come una missione educativa integrale, che possiamo al di sopra di questo ego innalzare una forza positiva sociale che possa influenzare ad ognuno, non importa dove si trova. Una forza sociale di d'azione, di preoccupazione, che irradia la persona, la preoccupazione in questo piccolo cerchio, la sua famiglia, i bambini, eccetera. Allora anche la violenza a casa cesserà, soltanto se ci dedichiamo alla famiglia e alla società. Quindi si deve dedicare ai genitori o soltanto alle maestre o ai bambini anche, ma a tutti. E così questo è il tipo di educazione che lei crede che risolverebbe il problema? Dottor Lightman? Sì. Questo deve essere un'educazione complessa, complessa, generale, che dobbiamo includere ai bambini e ai genitori e agli educatori, a tutti. In generale tutta l'umanità deve cominciare a ricevere cura, deve ricevere l'educazione. Qualcuno deve occuparsi di queste persone. Abbiamo 8 miliardi di persone e nessuno si preoccupa di loro. Questo è tutto. Devi sapere almeno qualche questione di matematica, di scienza, e vai a lavorare. Non si esige di più. E la gente che ha dominio, potere, denaro, non si preoccupano di questo, perché loro anche hanno i loro problemi. Ma io loro spengono i problemi con molto denaro. Quindi il principio fondamentale di questa educazione è quale? Dottor Lightman? Dobbiamo capire che possiamo influenzare l'uno all'altro, nonostante non siamo in contatto, ne parliamo. Che non ci stiamo guardando, possiamo influenzare nella nostra coscienza, nel nostro pensiero generale, nel quale tutti arriviamo a un consenso generale che dobbiamo essere persone comuni e diverse di quello che siamo oggi. Anche nella nostra connessione, nella nostra relazione con la natura, in definitiva tutti stiamo parlando, stiamo vivendo in un piccolo pianeta. Facciamo un cerchio tra di noi, perché se no non importa, la misura in cui avanziamo soffriremo di più. Allora qual è la logica? Si deve innalzarsi sopra l'ego, guardare dall'alto. Cosa facciamo con questa piccola umanità? Allora, col numero di allievi in una classe, dico questo perché si utilizza molte volte come una scusa da parte delle maestre, che non possono stare dietro a 20 bambini invece di 15, che dovrebbe essere il numero ideale come per prendersi cura dei bambini. Questa saturazione delle classi genera più stress. Dottor Lightman, io capisco che le maestre hanno come parlare del tema, ma io so che ad esempio c'era un villaggio in cui c'era uno spazio e hanno messo lì i bambini di 5 e 15 anni e gli hanno dato tutti i tipi di metodi di studio, dipende dall'età, e così si sono occupati di tutti e avevano un solo maestro. E i bambini sapevano che a volte c'erano 40-60 in un solo spazio, perché questo era uno stato dato, era normale. Oggi ognuno ha bisogno del suo spazio, il suo computer, la sua sedia, il suo tavolo e tutto, e questi tipi di cose. Io non credo che sia un risultato migliore, ma che lasciano più velocemente la scuola e anche vanno a lavorare con attrezzature di questo tipo, ma la persona non si fa migliore, non diventa migliore. Vediamo che ogni anno e anno, giorno per giorno, diventa peggio, diventano più crudeli e insensibili, non si possono gestire nella società, nella famiglia, con i bambini. Siamo arrivati che io ho paura di dare il mio bambino a un asilo nido. A questo punto siamo arrivati. E perché? Perché loro non ricevono nessuna educazione, ricevono conoscenze, studi, ma non educazione. Tutti questi anni, dai 3 anni fino ai 20 anni. No. Io vedo che questo continua. Quelli che sono lì nei governi, oppure nelle finanze, dividono tutti questi fondi. Cosa gli interessa? Loro continuano. Tagliando dei cuponi. Sembrerebbe che un piccolo cieco, perché nel caso degli asili nidi le maestre scoppiano con i bebè. Quello che si capisce è che semplicemente non sanno controllarsi. Non c'è una giustificazione, i bebè sono indefessi, non hanno forma di supportarci a vicenda, né di dire né di denunciare, perché non parlano neanche. Nel caso dei bambini più grandi abbiamo visto d'altra parte che ci sono problemi indisciplinari nelle classi. Verso dove andiamo? Dottor Lyman, noi ci stiamo avvicinando a uno stato peggiore degli altri, peggiore delle scimmie. Le scimmie hanno un'educazione, negli animali c'è tutto così a livello animale, ognuno capisce il loro posto, a cosa appartiene, la connessione che c'è tra i grandi e i piccoli, gli infanti, i piccoli, tutto secondo la legge della natura. Noi, gli umani, ci sviluppiamo al di sopra della natura, e cosa succederà se non ci preoccupiamo in un modo costante di creare una rete educativa reale, quello che ci offre la saggezza della Kabbalah. Il nostro futuro è terribile, non vorrei vivere in una società così. È terribile. Per questo, chi vince in tutto questo? Noi vediamo che le persone fanno tutti i tipi di reti, che stanno rapportandosi con la religione, oppure uniscono una struttura specifica di studi, ma l'educazione generale, gli studi in modo generale, non è buono. Quindi questo peggiorerà, perché l'ego continuerà a crescere. Cosa sta nutrendo questa situazione? Dottor Lyman, non c'è dubbio che sarà peggiore. Arriveremo a eruzioni di un tipo che vedremo che gli asili nidi, i bambini sono realmente trattati male per le stesse educatrici. Guardate cosa succede a scuola. Possono far scoppiare i maestri e arrivare a uno stato che non sanno cosa stanno facendo. Possono accadere cose terribili di colpire, perché vediamo che la persona ha un limite, e allora vediamo che dobbiamo lavorare in un modo che nessuno arrivi a questo limite, anche i bambini riguardo al maestro, oppure tra di loro, e anche il maestro riguardo a loro, agli allievi. E quindi è un problema molto grande. Quanta violenza c'è nella famiglia che non sappiamo? Non sappiamo cosa succede dentro della casa di ognuno. Questo può essere una persona giusta, molto buona con gli altri, molto brava, ma a casa non può supportare cosa accade. E può essere che persino abbia ragione, oppure no. Ma in generale il problema c'è lì. Allora, in vista del prossimo anno scolastico che comincerà presto, tanto in Israele, in molti posti nel mondo, direi che nella maggior parte del mondo. Allora, quale sarebbe il suo messaggio riguardo a questo? Cerchiamo il più presto possibile di preparare un piano educativo e preoccupiamoci che si realizzi questo programma in tutte le scuole, persino prima negli asili nidi. Ai 3 anni uno ha bisogno di un'educazione e deve passare tutto il sistema educativo, e dobbiamo dare un'enfasi, una serietà. Chi sono quelle maestre di educazione delle scuole elementari? Sono donne che sanno trattare ai bambini, ma ci sono tutti i tipi di scopi, tutti i tipi di tendenze che i bambini passano, e si deve essere molto saggio. Io realmente spero che alla fine si ascolti, che attraverso l'educazione possiamo arrivare all'educazione dei grandi, anche che là il problema c'è con loro, il problema non è minore che con i bambini e con gli infanti. Persino possiamo dare all'umanità una prospettiva migliore, perché se no vivremo soffrendo anche per strada, anche a casa, nei posti di lavoro, dove siamo. Può essere che avremo paura di entrare in un supermercato che qualcuno ti possa picchiare. Ok, grazie. Aspettiamo che così sia, che noi possiamo piano piano comprendere questi concetti. Io spero che queste conversazioni nostre aiutino, perché la gente possa capire che possiamo superare tutti questi problemi e migliorare la società. Grazie.